Io invece una parola sulla lettera agli Efesini, un altro testo importantissimo, proprio dinanzi a questa biblioteca, che ci ricorda la ricerca della sapienza. Se voi guardate le quattro statue che sono alla base, sono Sofia Kelsu, Episteme Kelsu e Noia Kelsu, cioè sono i termini della conoscenza. Il figlio di Celso diceva: beh, mio padre è stato saggio, ha avuto l'ennoia, cioè ha avuto la conoscenza, ha avuto l'episteme, ha avuto la scienza, eccetera, no? La lettera agli Efesini che cos'è? È un testo che ha come chiave la parola mistero, su cui giocherò un po' oggi. Innanzitutto è una lettera praticamente circolare, quindi è stata mandata a Efeso, ma è stata letta da altre comunità intorno, quindi anche a Laodicea, anche in varie comunità dell'Asia Minore, no? È come un'enciclica, sapete che la parola enciclica vuol dire in circolo, enciclo, cioè una lettera, quando il Papa fa un'enciclica, è una lettera che è mandata a tutti i vescovi, a tutti i posti, no? Quindi la lettera agli Efesini arriva qui a Efeso, mentre da Efeso Paolo scrive probabilmente almeno la prima Corinzi, mandata a Corinto, la lettera ai Galati, dove andremo, Ancira, Ankara, e la lettera ai Filippesi, probabilmente a Filippi di nuovo in Grecia, no? Quindi Efeso è un luogo dove arrivano delle lettere e dove partono delle lettere quando Paolo sta qui in questo periodo, no? Paolo usa la parola mistero in questa lettera più volte, forse è la lettera insieme a Colossese in cui si utilizza di più. Se ci pensate, voglio partire da una frase di Gabriel Marcel, un grande filosofo. Lui dice questa frase bellissima: il mistero è chiarificatore. Cioè, il mistero è l'unica cosa che chiarisce. Perché? Perché noi, se noi guardiamo un bambino, la nostra vita, l'amore, la domanda sulla morte, noi ci rendiamo conto che dobbiamo dire è un mistero, non possiamo spiegarlo troppo facilmente, no? Se voi prendete un libro moderno, importantissimo e difficilissimo, che è L'uomo senza qualità di Musil, voi vedete che è un tentativo all'inizio di descrivere la vita senza mistero. Le prime pagine sono una descrizione del tempo, in cui non si dice è bel tempo, ma si dice secondo la meteorologia spirava una certa brezza, c'era una certa temperatura. Poi c'è un incidente, non si dice hanno colpito mio figlio, mia moglie, ma si dice l'autobus andava a 70 km, è passato un cane, allora l'altro ha frenato, allora... cioè tutto diventa matematica, scienza, no? Tutto è causa-effetto. Ma a me è morta mia moglie, a me è morto mio figlio, ma il mio fidanzato mi ha tradito, ma il mio amico non mi vuole più parlare. Cioè, c'è un mistero nella vita, no? Se noi leggiamo la vita come cosa chiara, solo dal punto di vista scientifico, ci rendiamo conto che è una cavolata. L'uomo è colui che vede il mistero. Allora il mistero non è segno di ciò che sarà svelato, ma anzi è l'essenza dell'uomo. Che cos'è l'amore? Che cosa è riservato a noi nell'eternità? Chi è Dio? Secondo passaggio, questo mistero già nel mondo greco viene indagato con la ragione. E è interessantissimo che il cristianesimo, venendo, non rifiuta la ragione, ma assume la dialettica libera del dibattito. Il Papa, quando doveva parlare all'università, poi non l'hanno fatto parlare, sebbene l'università, la sapienza, come siete, l'ha fondata un Papa, Bonifacio VIII, quindi il minimo che il fondatore dice, però vabbè, le cavolate di Roma, no? Non è stato permesso a colui, all'erede di chi l'ha fondata, di parlare. In quel discorso aveva messo una citazione meravigliosa dell'Eutifrone di Socrate, dove lui voleva dire che la domanda sulla verità, sapete che la gente dice, ma voi cristiani volete la verità, ma ognuno ha la sua verità, ma eccetera. Invece la domanda da sempre dell'uomo, in questo dialogo, e Socrate dice a un certo punto Eutifrone, tu credi che fra gli dei esistano realmente una guerra vicendevole e terribili inimicizie e combattimenti? Sapete che nel mondo degli dei greci, ma anche per esempio nell'induismo, nel mondo maya, nel mondo azteco, gli dei lottano fra di loro, no? Tu credi questo, Eutifrone? Dobbiamo effettivamente dire che tutto ciò è vero, dice Eutifrone, dice Socrate, cioè Socrate vuole vedere la verità su Dio. L'uomo è vero perché cerca la verità. E dice questa immagine di Dio è falsa, questa è vera, questa è più vera, questa è meno vera. Qui dice che tutto è uguale, già non è più uomo. Pensate se uno dicesse nella politica tutti i partiti sono uguali, o lo dicesse del cioè l'uomo è colui che cerca la verità. Non è vero che no. L'uomo, se non pone la domanda della verità, non è più uomo. E la domanda della verità è fondamentale per l'uomo quando la manda sull'amore. Che cos'è vero? Pensate quando si deve insegnare un figlio, quando si è nella scuola, quando si fa la ricerca archeologica, quando... che cos'è vero, no? E San Paolo dice nei suoi scritti una cosa interessantissima, la verità noi la dobbiamo cercare, ma dice nella prima lettera ai Corinzi, nessun ricercatore di questo mondo ha potuto conoscere Dio. Cioè l'uomo cerca, tutti i greci chiedono la sapienza, tutti gli ebrei chiedono i miracoli, ma tutta la sapienza dell'uomo non è servita per trovare Dio e vedere veramente Dio come è fatto. Cioè Dio non lo puoi trovare tu, uomo, salendo da solo verso Dio. Sapete che da questo punto di vista ebraismo, islam e cristianesimo sono assolutamente uguali. Cioè tutte e tre rifiutano che l'uomo possa prendere Dio da solo. C'è un rispetto del trascendente, cioè Dio non lo puoi prendere. Per esempio Aristotele diceva che Dio c'era, è sicuro, per i filosofi greci era sicuro che Dio c'era, ma non si poteva dire chi era, com'era, lo dovevi cercare, non eri uomo se non lo cercavi, ma non lo potevi trovare, no? E Paolo allora usa il termine mistero, cioè nella lettera ai Corinzi, e poi lo spiega in Efesini, il mistero ci è stato rivelato, cioè non siamo stati noi che abbiamo preso Dio, perché Dio è troppo più grande di noi, ma è stato Dio che si è fatto conoscere. E nella lettera ai Corinzi Paolo spiega, i segreti dell'uomo, nessun uomo li può conoscere se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Io faccio spesso l'esempio, no? A volte noi ci vediamo da tanti anni, ma voi sapete veramente cosa c'ha lui nel cuore, cioè cosa lei, cioè il segreto mio, se io non vi racconto che cosa penso, i miei drammi, nessuno può pretendere di conoscere l'altro, perché noi siamo un mistero. Pensate quando un uomo scopre il tradimento della moglie all'improvviso, o quando un genitore scopre che il figlio fa una scelta bella, vuole diventare santo, vuole farsi cioè noi scopriamo il mistero per rivelazione, cioè quando noi ci raccontiamo, l'amicizia umana è il racconto di noi stessi, cioè quando noi accettiamo che un altro ci legga nel cuore, per questo abbiamo paura anche di farci, cioè che noi possiamo solo rivelarci, no? Il vero amore è quando io ti dico veramente chi sono, no? E Paolo dice i segreti nostri, un altro non li può prendere se noi non li raccontiamo, no? E a maggior ragione Dio, cioè chi può pretendere di conoscere i segreti di Dio se non Dio ce li rivela? E lui mette allora una virgola, e qui il cristianesimo dice il suo tratto specifico, Dio si è fatto conoscere. Dio non ci ha mandato solo un libro delle parole, Dio è venuto lui perché vedessimo il suo volto, cioè noi abbiamo letto nel cuore di Dio, non perché noi siamo bestemmiatori che prendiamo il cuore di Dio, ma in Cristo Dio ha fatto vedere cosa pensava, cosa amava, cosa soffriva, cosa sentì. Sulla croce di Cristo noi vediamo cos'è la misericordia di Dio, cos'è Dio che viene incontro al peccatore, no? E allora Paolo agli Efesini spiega che il mistero è questa storia, la storia che si spiega pian piano finché viene Cristo. Daniela mi ha mandato un testo, l'ho già citato nell'omelia domenica, dove un gesuita parla delle metanarrazioni, metalinguaggi, le grandi narrazioni che il postmoderno nega. Voi sapete che ci sono stati dei tentativi nel secolo precedente di dare una spiegazione della storia senza il mistero, per esempio il marxismo dice la storia ha un significato che voi nascondete, ma io lo so, la storia va verso il potere del proletariato, la storia va verso la giustizia, è scientificamente il materialismo dialettico, cioè si va verso. Questo è il vero significato della storia. Pian piano si prenderà il potere e i ricchi saranno rovesciati perché le classi hanno una forza politica di... L'illuminismo, lo scientismo dice il vero segreto della storia è il progresso. C'è la morte, ma la scienza la vincerà, la medicina vincerà la morte. La biologia farà un uomo perfetto che non si ammala più, un bambino che non sarà più down. Anzi, noi togliamo l'handicappato perché l'handicappato ci ricorda. Non c'è un mistero della vita, non c'è un mistero della storia. La storia non ha il bene e il male, ma la storia, il male verrà vinto dalla scienza, dal progresso, no? Paolo dice nella lettera di Efesini, no, il disegno del mistero di Dio è ricondurre tutto a Cristo, mettere Cristo come capo. Voi immaginate gli Efesini che leggono questa lettera e cercano di dire che cosa vuol dire questa cosa, no? Che tutto sarà ricondotto a Cristo, che sarà il capo dell'universo, capo non perché comanda ma perché mette il suo amore, la sua vita, no? Il mistero, e allora lì si uniscono in questa lettera misteriosa gli ebrei e i pagani, cioè l'odio che c'era fra ebrei e pagani sarà risolto perché attraverso Cristo, che rompe il muro di divisione, questi due popoli sapranno venerare insieme il vero Dio e sapranno amare veramente, no? E San Paolo arriva a intuire che il creato intero in questo mistero sarà in Cristo ricondotto a Dio, cioè questa è la vittoria grande che ci sarà sul mondo, no? E finisco con una frase di De Verbum. Sapete che la De Verbum dice, questo documento del Concilio bellissimo, al capitolo 2 dice: piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso, rivelare se ipsum. Cioè la visione del Concilio era una visione personalistica di Dio. Dio perché parla? Perché si rivela? Perché ci manda Gesù? Perché gli piace farsi conoscere, perché facendosi conoscere già chiede di essere amato, già l'amore e la conoscenza si uniscono, cioè il rapporto con Dio è di conoscenza ed è di amore, no? Quindi dinanzi, quello non c'era ancora ai tempi di San Paolo, mentre c'era questa porta, è stata fatta sotto Augusto, è stata fatta da i due liberti Mazzeo e Mitridate in onore dell'imperatore Augusto e di sua moglie Livia, di Agrippa e di Giulia. Quindi pensate, Paolo quando si scrive a televisione dice già questo mentre non c'è ancora quello. Paolo è passato sotto questa porta, no? Perché Augusto è precedente, quando nasce Gesù Augusto. E però la gente cercava la Sofia, l'episteme, che cosa possiamo conoscere. Cioè, Paolo dice questo è quello che si può conoscere. In Cristo tutta la storia ha un significato. Ha un significato misterioso, ma reale, ma vero. Tutto ciò che si lega al mistero di amore di Cristo sarà salvato per la vita eterna, no? E questo posto ci ricorda anche la lettera agli Efesini, che se volete potete tornare a leggere.